Buongiorno San Paolo.
Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo.
Benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile.
Tutte le settimane ti portiamo in giro.
Per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone.
Alla ricerca dell'identità italiana in America Latina.
Buongiorno San Paolo.
L'Italia è qui.
Si parte. Buongiorno San Paolo è offerto da Dollare. Dollare è l'agenzia corrispondente del Banco Orinvest, una banca specializzata nel cambio valute con oltre 40 anni di esperienza. Dollare si occupa in prima linea di gestire il cambio per la tua azienda e per il tuo conto personale. Insieme a Banco Orinvest, Dollare può offrire alla comunità italiana in Brasile un servizio esclusivo. Visitate il sito www.dollare.com.br per ricevere la vostra prima quotazione. Cambiare vita è possibile partendo dal Sud America, la storia di Andrea.
L'episodio offerto da Dollare, Assessoria e Cambio e da Palazzo Gherardi, la tua esperienza a Firenze.
Bentornati cari amici di Buongiorno San Paolo, io sono Alessandro e con me il mio caro amico Claudio dal profondo sud del Brasile, come sempre collegato sempre al sud per ricordare la pineta degli italiani in Brasile, in America Latina.
Ciao Alessandro, benvenuto anche a te, così benvenuto te lo becchi anche te, sempre
grazie.
Un piacere.
Grazie. Partiamo subito con la nostra preghierina prima di partire poi di andare con l'ospite di oggi. Quindi preghiamo.
Esattamente, signori. Dobbiamo ringraziare i nostri angioletti custodi, che sono quelli che con l'equivalente di un caffè al mese permettono a questa baracca di girare nel modo in cui state vedendo. Quindi
un caffè,
per
una brioche,
ancora meglio. Insomma. Sì, un cappuccino, insomma, quello che volete voi. Potete anche offrirci una pizza se volete e potete farlo attraverso due siti. Il primo italiano, anzi il primo straniero, è www.patreon.com. Potete cercare il nostro podcast Buongiorno San Paolo e offrire quello che volete, oppure se preferite il sito in portoghese è www.apoia.se. Detto ciò, vediamo quelli che hanno già offerto un caffè, ci stanno arrivando alcuni caffè al mese, Alessandro lo vedo già abbastanza nervoso, e sono...
Salutiamoli.
Andrea da Cardiff, salutiamoli tutti, Andrea da Cardiff, Glenio da San Paolo, Alessandro da San Daniele, Orlando da Roma e New Entry Carlos da San Paolo anche lui.
Un abbraccio Carlos, obrigado. Quindi partiamo per il nostro nuovissimo episodio. Oggi abbiamo, caro Claudio, un argomento molto molto interessante. Cambiamo vita, trattiamo di cambiamenti di vita. Tu so che al massimo ti cambi la maglietta più che altro, però
sì, oggi... il giro vita non cambia mai, al massimo in espansione coerentemente con l'universo.
Quindi cambiamo vita, cambiamo città, cambiamo lavoro, cambiamo stile di vita, e lo facciamo con Andrea Cabassi, Life Project Manager. Caro Claudio, che in italiano si dice Life Project Manager pur...
esatto, con l'accento italiano, però Life, come lo dico io, Life Project Management.
Come Andrea, ti diamo il benvenuto e ti chiediamo subito un aiuto, cioè come si potrebbe
anche
tradurre?
Scusa, ti chiediamo soprattutto.
Ciao ragazzi, intanto e grazie dell'opportunità. Life Project Management in italiano come si traduce? Gestore del progetto di vita.
Del progetto di
proprio
vita.
Proprio bruttissima, ma è così, è la traduzione che improvvisando mi viene meglio.
Comunque bello, dai, progetto di vita, quanti progetti di vita facciamo, no? Quindi ci sta progetto di vita.
Alla grande.
Il discorso, perfetto. Andrea, è che non tutti riescono a essere manager, cioè i progetti di vita li facciamo, poi magari manager non ce la facciamo a esserlo, no? Magari mi viene da pensare.
Ma allora, manager nel senso aziendale del termine è, è un tema, ma in questo caso siamo tutti manager della nostra vita, tutti manager di noi stessi, quindi piaccia o no, con il fatto di nascere lo diventiamo automaticamente, poi in età infantile senza esserne consapevoli e in età adulta spesso senza esserne consapevoli.
Infatti,
quando si prende coscienza di questo si capisce così che
infatti,
dalle nostre scelte dipendono tante cose.
Caro Claudio, infatti, se tu stamattina hai avuto problemi con la tua bicicletta è perché non sei un buon manager di te stesso, non sei un buon gestore. Questo è il discorso.
No, sono un cattivo gestore della bicicletta al massimo.
Comunque, ricordiamo, Andrea ha fatto, diciamo, un percorso interessantissimo e parla anche, insomma, il percorso passa anche dal Sud America. A 42 anni hai cambiato vita, hai lasciato un impiego, diciamo, da manager appunto di successo a Dubai per conoscere il mondo e sei partito per fare questo viaggio lunghissimo in Sud America, 300 giorni, solo con mezzi pubblici, un po' a piedi, no? Un po'... Quindi hai fatto questo percorso incredibile, tra l'altro ti invidiamo un po' tutti perché è una cosa che non tutti riescono a fare, no?
Sì, per farla mi sono dovuto licenziare, infatti, no? Perché sarebbe stato impensabile un viaggio del genere con delle ferie,
sì.
Impossibile. Sì, quindi un viaggio incredibile, e tutto via terra, tutto coi mezzi pubblici, ho preso un paio di voli per raggiungere delle isole, ma poi sono tornato sulla terraferma nello stesso punto da dove ero partito e quindi di fatto dall'estremo meridionale all'estremo settentrionale del Sud America l'ho fatta tutta via terra.
Sì.
Mezzi pubblici, autostop e basta.
Permettimi di entrare, scusami, sì. Nel particolare, anzi permettimi di insistere, visto che parliamo proprio già la lingua della frase del tuo libro, tu hai fatto un libro appunto che si intitola Permettimi di insistere, ho cambiato vita a 40 anni, ma noi ti abbiamo chiamato anche perché in questo viaggio c'è appunto il Brasile, per questo che sei anche, diciamo, ospite di Buongiorno San Paolo. Hai fatto una tappa importante in Brasile, a Florianopoli se non sbaglio, e poi anche altri posti.
Sì, al di là di esserci stato per lavoro e in vacanza prima di questo viaggione, diciamo così, all'interno dei 10 mesi in Sud America sono stato quasi un mese a Florianopoli. È stata una pausa che mi sono preso dalla risalita del continente Costa Pacifica. E mi sono preso una pausa di un mese per andare a Florianopolis a trovare amici e quindi sono rimasto stanziale perché avevo bisogno, dopo 3 o 4 mesi in movimento, di un po' di tirare il fiato. E in passato invece ero stato nel nord del Brasile, Maranhão, in vacanza, in un viaggio, certo, di un paio di settimane, certo, e mezzo dopo, nelle ferie dal lavoro.
Certo.
Ecco, lasciami precisare una cosa, hai menzionato il libro, nel libro racconto il passaggio, il mio primo cambio vita, quando a 40 anni ho lasciato l'Italia per trasferirmi a Dubai. I 2 anni, okay, a Dubai sono poi, mi hanno dato la possibilità di licenziarmi e fare questo viaggio che racconterò in un libro che credo tra 4 mesi uscirà.
Perfetto.
Andrea, io ho letto, insomma, tra le cose che ci siamo scambiati prima di questa intervista, che tu il viaggio non l'hai fatto proprio da solo, l'hai fatto in compagnia di qualcosa.
Sì.
In compagnia di che cosa hai fatto,
sì,
questo,
sì,
viaggio?
Sì, di una diagnosi, di una malattia che mi è stata diagnosticata nel 98, rettocolite ulcerosa, si chiama.
Ecco.
È una malattia cronica al colon che è un gran rompimento di scatole. Quindi... Si alternano momenti di quiescenza, di tranquillità, a momenti di recidiva. E quindi c'è sempre, devo viaggiare con farmaci al seguito,
infatti.
C'è una terapia farmacologica costante, poi bisogna portarsi anche i farmaci di emergenza. Tu immagina stare 10 mesi con uno zaino, perché ho viaggiato in modalità backpacker, e dover prevedere anche lo spazio, inventarsi il modo di trasportare farmaci per quasi un anno, perché comunque non avevo intenzione di cercarne in loco, e poi comunque a viaggio in corso me ne sono dovuti fare spedire.
Immagino. Però un gran coraggio, anche una grande capacità organizzativa, perché a parte il fatto, la prima domanda che mi pongo è: 300 giorni lontani da casa significa in qualche modo abbandonare fisicamente un posto e avere accesso alle persone, alle cose soltanto con i mezzi tecnologici a disposizione. Quindi, insomma, e anche il discorso di portarsi dietro tutti questi farmaci è un po' una scommessa sulle possibilità che avresti avuto poi durante il viaggio di utilizzare le strutture sanitarie dei paesi che visitavi. Come hai amministrato tutto questo? La preoccupazione di lasciare delle cose in Italia e la preoccupazione di portarti la malattia in viaggio?
Ma sai, l'Italia l'avevo lasciata 2 anni prima, e quindi quel passaggio l'avevo già fatto, per cui ero già abituato, essendo espatriato a Dubai da solo, tutti gli affetti, gli amici erano rimasti in Italia, quindi già da 2 anni lì ero in contatto con loro tramite WhatsApp, piuttosto che i social, piuttosto che i mail, quello che è. Invece, per quanto riguarda la parte farmacologica, diciamo così, mi sono inventato il modo di trasportare i farmaci, ad esempio compresse, no? Erano troppe le scatole di compresse, quindi le ho sgranate tutte, le ho messe in un sacchetto.
E
a quel punto sembravano un sacchetto
di droga. No,
assolutamente. Sì. E quindi mi sono fatto fare un foglio dal medico che in inglese, in italiano, in spagnolo, e confermava che il motivo
confermava
per cui
che era droga,
però poi ad ogni passaggio di frontiera, sebbene non trasportassi nulla di illegale e sebbene non ci fosse nulla di male in quello che stavo facendo, c'era sempre un po' quel brivido, no, del qualcosa che potrebbe andare storto.
Certo,
sì, e, si trovi il puntiglioso, il confiscato,
sì. La realtà è che di fatto non è mai avvenuto un controllo e poi mi abbiano chiesto particolari spiegazioni, e comunque rimane il fatto che non facevo nulla di illegale. Ho anche verificato che quei farmaci non fossero vietati
illegali
laddove mi recavo.
Certo.
Basta, nel momento in cui rispetta alla legge non ha nulla da temere.
Diamo un consiglio a chi vuole trasportare sostanze proibite: fatevi fare il foglio dal dottore in tutte le lingue possibili e poi portate quello che volete, sostanzialmente.
Sì, e poi è fondamentale un'assicurazione medica di viaggio,
certo.
Perché io ne ho avuto bisogno, perché ho avuto una recidiva in Argentina, quindi ho avuto bisogno di rivolgermi a una struttura ospedaliera, però...
Soprattutto di quelle assicurazioni che ti vengono a prendere con l'elicottero se sei in mezzo alla giungla o in mezzo alla foresta. Che
sì, anche. Sì, sono stato in Amazzonia, tra l'altro.
Esatto.
No, alla fine, comunque, il viaggio è andato, direi è andato via liscio.
Dimmi. Non è la farmacia in mezzo alla foresta, chiede agli indio, scusi, la farmacia vicina. E a Manaus sono 350 chilometri, sono alcuni giorni di canoa. Prego, si accomodi.
Più o meno.
È spaventoso, Ma sì, poi Andrea, un'altra cosa, tu hai lasciato qualcosa a Dubai, avrei lasciato una casa, non dico un cane, se no non ne avresti trovato.
No, a Dubai in realtà no, non ho lasciato nulla, nel senso che avevo la casa in affitto, avevo una macchina che ho venduto e ho riportato tutto in Italia, e tutto quel che avevo ho lasciato in Italia.
Sì, sì, classico, diciamo, di molti espatriati a Dubai, che diciamo è un'esperienza, giustamente, quella di Dubai, quasi sempre temporanea, insomma, per molti
io ero, sì, avevo dato un paio d'anni a Dubai di tempo e quelli sono bastati, non ci sono stato male, anzi, però
sì
andava bene così.
Ho tanti amici, insomma, che ci vivono ancora, ho avuto la possibilità di andare a Dubai, però insomma non è certamente una città dove io personalmente vorrei pianificare un futuro. Però abbiamo già una richiesta, anzi una domanda di una curiosità, che poi era anche la mia curiosità, no? Tutti questi giorni, no? Sti giorni organizzati, il viaggio, 300 giorni, noi abbiamo una telefonata di un nostro amico pugliese che, attenzione, credo ci sia già in linea, lo vogliamo mettere, ci farà una domanda appunto in questo viaggio.
Sento squillare il telefono. Ok, allora abbiamo qui il nostro ascoltatore che ha una curiosità sul tuo viaggio.
Pronto, buongiorno, sono Cosimo da Milano. Chiamavo per fare una domanda a Andrea, perché ho visto che lui ha risparmiato i soldi per fare il viaggio lungo 300 giorni, ma io non riesco neanche ad andare una settimana al mare. E insomma, qual è il segreto di Andrea? Se per favore che per casca me lo può dire, così la prossima volta posso andare al mare io con i miei amici e la mia famiglia. Grazie mille, un bacio ai pupi e buongiorno Busines.
E questo ci telefona tutti i giorni.
Ringraziamo Cosimo Damiano che confonde i programmi di Buongiorno Business con Buongiorno San Paolo. Comunque grazie. Vabbè, la domanda è semplice, no? Qual è il tuo segreto per aver organizzato questo viaggio?
Chiaro, il segreto è stato molto semplice, quello di espatriare. E ho cercato... Avevo a 38-39 anni ho capito di voler fare qualcosa di diverso e ho capito che rimanendo in Italia probabilmente la mia vita sarebbe stata la stessa per i successivi 20 o 30 anni, al netto di sfighe o di situazioni particolari, insomma. E quindi mi sono messo a mandare curriculum in giro per il mondo e a Dubai hanno abboccato, come piace dire, e quindi mi hanno fatto una proposta che è in linea con il costo della vita di Dubai, quindi gli stipendi sono 3-4 volte tanto rispetto all'Italia. E 3-4 volte tanto, soprattutto considerando il fatto che le tasse sono zero. Quindi la mia busta paga era una riga stipendio, punto. Non c'erano 250.000 detrazioni, contributi, imposte, eccetera, no? Quindi, Se tu immagina uno stipendio italiano, se tu potessi incassare il lordo anziché il netto, solo quello sarebbe sufficiente a fare tantissime cose in più. In aggiunta ti dico anche che sono una persona piuttosto parsimoniosa, nel senso non ho fatto particolari
sacrifici,
spese, no? Comunque nel momento in cui ero a Dubai non mi sono comprato la Porsche come tanti fanno, perché là costano meno e gli stipendi sono più alti. Insomma, sono stato piuttosto minimalista, senza farmi mancare nulla. Perché
non hai fatto come ho fatto io, che sono andato a Dubai e ho comprato un container di datteri, per esempio.
ad esempio.
Alessandro, questa non la sapevo, cioè io pensavo che tu avessi comprato il macchinone.
No, questo è uno scherzo, però che è vero, cioè è stato un regalo, un dono tra principi, sultani, re, diciamo, del Golfo, che si sono fatti per un matrimonio. Gli è stato dato questo regalo, un container di datteri dall'Arabia Saudita.
Quindi... E tu che c'entri, scusa, con i principi che...
Io sono appassionato di datteri, ho scherzato.
Ah, pensavo che fossi appassionato di principi.
Sì. Vabbè.
Comunque, ragazzi, chi oggigiorno non prende, non va a Dubai a comprarsi la Porsche? Voglio dire, cioè Andrea veramente contro tendenza, si è risparmiato i soldini per farsi poi i 300 giorni. Quindi rispondendo al nostro Cosimo Damiano, se vuoi avere i soldi per farti la vacanza al mare, devi stare a Dubai. Quindi imparati l'inglese e poi ne riparliamo.
Guarda, purtroppo ci sono per quasi ogni professionalità c'è un paese nel mondo nel quale si è pagati di più.
E... Tranne gli architetti, vorrei aggiungere.
Non lo so, ora.
Beh, se no, ho sbagliato qualcosa io nella vita.
Beh, un paese ci sarà.
In realtà anche a Dubai gli architetti guadagnano bene.
Esatto.
Alcuni esatto. Architetti che ho stavano là più di quanto. Meglio, rinunciavano a rientrare perché la guadagnavano di più.
Certo.
Poi il punto però è un altro: la vita non è soltanto il guadagno, cioè non valiamo i soldi che guadagniamo, per me è tutto il contrario, no? Quindi Dubai alla fine per me si è rivelata non un fine ma un mezzo per poter fare ad esempio quel viaggio che ho fatto.
Sì. E qui entriamo un po' anche nel merito del tema di oggi, no? A un certo punto sei andato a fare un corso di life coach tra Parma e Palermo, e ci spieghi intanto cos'è il life coach, ci spieghi un attimo, spieghi ai nostri amici ascoltatori. Infatti anche qui ritorniamo sul tema della consulenza per una vita, per una gestione di vita, immagino, no? Che differenza c'è poi tra life coach, life project management?
Allora, io quando rientrato dal viaggio dai 10 mesi in Sud America ho deciso di non volere più tornare alla vita precedente, o quantomeno provarci. Quindi mi si poneva il problema di generare una nuova fonte di reddito che fosse al sostegno dello stile di vita che desideravo mantenere, cioè location independent, poter lavorare da dove volevo per quando potevo permettermelo viaggiare e quando no, no, senza problemi di ferie o di altro genere. E era da un po' di anni che mi rondava per la testa il discorso del coaching. Durante il viaggio in Sud America più persone mi hanno spinto in quella direzione, inconsapevoli che io l'avessi già in mente, e quindi al rientro ho seguito una scuola di coaching, mi sono certificato, scuola che è avvenuta, era online prevalentemente, e a Bologna. Io in quel periodo ho vissuto tra Parma e Palermo, quindi...
Ok.
Parma e Palermo.
Sì, sì, perché a nord dovevo essere un weekend al mese, e quindi ho detto perché stare al freddo al nord, visto che era inverno, e quindi io sono andato in Sicilia nel resto del tempo.
Bello.
E non salivi su in autobus o a passaggio, no, prendevi un aereo, no, ovviamente.
Ryanair e passa la paura. E tra l'altro per scegliere dove andare avevo preso la cartina di Ryanair e avevo visto da Bologna dove c'erano delle tratte verso zone più calde del nord Italia a un costo accettabile.
Quindi Palermo.
La spuntata a Palermo. E cosa fa un life coach? Un life coach è, così come nello sport c'è l'allenatore, è quasi paradossale che nella vita non siamo abituati ad averne uno, no? Nello sport abbiamo per scontato che ci sia. Nella vita io stesso fino a qualche anno fa non avevo idea del fatto che potesse essercene uno. E quindi un life coach è una persona che ti aiuta a raggiungere obiettivi, fondamentalmente a metterli a fuoco e poi a acquisire il mindset e il metodo giusto per raggiungerli. Un life project management è il nome che io ho dato al mio metodo di coaching, visto che vengo da 15 anni di project management in azienda e che ho integrato con tecniche di coaching per creare questo metodo.
Perfetto.
Allora, perdonami Andrea che io parlo soltanto un po' di pugliese e il brasiliano, il portoghese del Brasile da qualche tempo. Allora, diciamo, riassumendo, se mi aiuti un attimo, che tu sei quello che determina quali caratteristiche della persona risaltare, quali sviluppare e quali trovare perché la persona possa fare la vita che desidera. Per esempio, Andrea, io ti chiamo e dico: Andrea, io vorrei avere questo stile di vita, vorrei fare questo, però ho queste armi, questi ingredienti a disposizione. Che torta riusciamo a fare?
Sì e no. Allora, l'obiettivo di un coach è quello di mettere la persona nelle condizioni di andare avanti con le proprie gambe. E quindi le scelte le deve fare il cliente, chiamiamolo così. E il coach fa da guida in questo processo, perché poi le scelte le deve vivere il cliente, per cui troverei poco ecologico addirittura che suggerire a un cliente che cosa deve fare. Quindi il primo passo, che è il più importante, è la definizione di un obiettivo, perché spesso arrivano persone che sanno da dove vogliono andarsene, ma non sanno dove vogliono andare. Cioè il classico tipo:
scappano.
Sono insoddisfatto del mio lavoro piuttosto della mia vita attuale. Ok, cosa vuoi fare di diverso? Non lo so.
Non lo sanno.
E quindi il grosso del lavoro lo si fa lì. Addirittura in certi casi il lavoro finisce lì, perché nel momento in cui la persona ha capito dove vuole andare, poi è in grado di andarci da sola. Il problema è che o non sa che cosa vuole di preciso, o ha mille idee per la testa e non ne sa scegliere nemmeno una. E poi si entra in un loop per cui si continuano a ripetere gli stessi errori, gli stessi schemi mentali, no? Quando ti trovi di fronte un coach che ti fa le domande giuste, che ti fa da immagine riflessa, diciamo così, e vedi di te stesso certe cose e capisci, e ne capisci certe altre che ti permettono di sbloccare quei meccanismi che fino a quel momento ti avevano impedito di fare quello che davvero desideravi, ma a partire dal darti la possibilità di farlo davvero, perché spesso le persone magari hanno anche in mente cosa vogliono fare, ma lo vedono come qualcosa che solo gli altri possono, che solo può capitare agli altri, no? Come era un po' per me fino a qualche anno fa, quando vedevo chi faceva questi viaggi sabbatici di un anno o due, e io lo immaginavo come quelle cose che fanno i matti, gli scappati di casa, o quelli davvero, i ricchi davvero fortunati, no?
Sì.
E in realtà poi mi sono accorto che ho detto, ma lo posso fare anch'io. Poi in viaggio ho conosciuto gente, in viaggio da un anno, che era partita con 500 euro sul conto corrente, quindi mi è venuto da ridere a pensare alle paranoie che mi facevo.
Andrea, non so perché dalle tue parole mi viene in mente, non so se è uno stereotipo, che molto spesso quando tu sei in un ambiente molto quadrato, ingessato, come dicono in portoghese, alla fine quello che si sabota sei tu. L'autosabotaggio è un meccanismo molto frequente.
Sì, e ti dirò anche, mi sono reso conto, vivendo a Dubai, dell'importanza che ha il luogo in cui vivi. E non so bene il motivo, potrebbe essere una questione di frequenze, questione energetica, e qua andiamo sullo spirituale, sul trascendentale.
Sì, interessantissimo.
È interessantissimo. La fisica quantistica sta andando in quella direzione. Però sai, essere in modo molto più pratico, poi essere circondati da persone che fanno certi ragionamenti diversi da quelli ai quali sei abituato in Italia, ad esempio, ti apre a delle possibilità alle quali non avevi pensato. Detta banalmente, vai al ristorante a Dubai e magari ero con 7-8 amici, uno stava iniziando una nuova attività professionale come libero professionista, l'altro veniva da un anno sabbatico, l'altro aveva vissuto in 8 paesi, e ti dici, e io? No?
Sì.
E quindi poi prendi coraggio, gli fai domande, prendi informazioni, e se invece rimani sempre nella tua cerchia di amici, molto probabilmente continuerai a fare quelle cose che non sono sbagliate. Se uno è contento, fa benissimo, lontani da quelli come me che ti mettono strane idee in testa.
Ma se posso aggiungere una cosa, anche se so che insomma ci sono altre domande da fare, però è troppo forte questa questione, Andrea. Io di solito pensavo che la colpa fosse un po' del tuo ambiente, che poi l'ambiente te lo costruisci tu, ma alla fine appunti il dito, è colpa dell'Italia, che è un paese che dove nasci quadrato devi morire quadrato. Ma non sarà magari che quando tu esci fuori da quel cubo scopri che puoi fare un viaggio dentro te stesso e scopri che tu puoi realmente essere diverso? Perché è quello che mi è successo venendo in Brasile. Io faccio delle cose qui non perché me lo permette il Brasile, ma perché me lo permetto io, e non ci avevo mai pensato quando ero in Italia.
Sono assolutamente d'accordo, non si riconduce tutto all'ambiente nel quale siamo. Prima di tutto le cose partono da noi. Diciamo che l'ambiente che ci circonda può fare da catalizzatore, no? Come dici tu, farti vedere certe cose che in Italia ti sfuggivano. Ma magari per il semplice fatto di aver preso la decisione di prendere e partire, no? Quindi fare cambiare qualcosa di significativo ti ha innescato certi meccanismi che ti hanno poi, con un effetto domino, permesso di far succedere altre cose.
Assolutamente.
Cioè io ho fatto cose, ho fatto scelte di vita dopo Dubai, che se non fossi andato a Dubai non credo avrei mai fatto. Ma non perché ci volesse disponibilità economica, eh? È una questione di prendersi dei rischi, ad esempio in campo sentimentale piuttosto che in altri campi, no? Mm-hmm. E quindi la mia propensione al rischio, la mia gestione del cambiamento è cambiata drasticamente.
Senti, come faccio a far capire a mia suocera che deve trasferirsi a Dubai o in qualsiasi altro paese del mondo? C'è un sistema per... Potresti fare da coach manager? Vabbè, guarda, un po' di portoghese, dai, ti lascio ancora qualche mese di portoghese per parlare con lei.
Perché no? Guarda, se ti maldile di guardare alcune delle interviste che pubblico sul mio canale YouTube a expat italiani, magari ce n'è qualcuno che l'ha convinto.
Vorrei tanto, vabbè, scusatemi la battuta stiamo trascendendo. Ok.
Il problema è che Dubai, detta con una brutta battuta, no? Citando il titolo di un film, non è un paese per vecchi. Nel senso che, a meno di avere una grande disponibilità economica, non ci sono programmi, ad esempio, come in Portogallo, per dire, per rimanere sì. Il paese in cui mi trovo, che hanno delle politiche di accoglienza,
assistenza,
pensioni, eccetera, eccetera, sì, esenzione tasse, eccetera.
No, a Dubai non c'è.
Va bene.
E lasciamo anche Andrea ai nostri ascoltatori prima di entrare nell'ora del caffè, che è sempre uno spazio dove ci beviamo un caffesigno di suggerimenti. Lasciamo anche un messaggio, anzi lanciamo il messaggio che non è una questione di età, cioè noi tutti qui riuniti in questo salotto virtuale abbiamo fatto dei cambiamenti, abbiamo fatto dei viaggi, ognuno con la sua età diversa, e probabilmente quando l'abbiamo fatto non ci abbiamo pensato poi così tanto. Io perlomeno quando l'ho fatto, anzi le due volte che l'ho fatto, le due o tre volte, non ci ho pensato quasi per niente, non ho programmato quasi nulla. Quindi sei d'accordo su questo, no? Non è una questione di età.
Ma io con me sfondi una porta aperta.
42 anni.
Sì, ora ne ho 45.
Certo.
E non mi considero ancora arrivato, anzi.
No, certo.
Io volevo aggiungere che neanch'io ci ho pensato neanche un attimo, perché ci ha pensato mia moglie a espatriarmi. Io non ho spento il cervello da 10 anni e quindi okay. Il management avviene da parte di mia moglie.
Quindi di solito le tasche, diciamo, quando ci pensano, questa frase bruttissima che sto dicendo, maschilista, quando ci pensano le donne, le tasche piangono, ma non è vero, non è sempre così.
No, io sono contentissimo della scelta che ha fatto mia moglie per me, e visto che mi sta ascoltando, la firmerei altre 100 volte.
E ti aggiungo anche che sarebbe bello sempre poterla rifare, questo è il grande successo probabilmente, poter rifare quella scelta più volte è il grande livello di libertà che uno riesce a raggiungere, perché quando dici tu non mi sento arrivato, quello è giusto, perché se uno dice no ma oramai ho 40 anni, magari un figlio, due figli, non faccio più niente, e chi l'ha detto? Però... siamo arrivati all'ora del caffè, cari amici, oggi abbiamo un suggerimento speciale che ve lo diamo noi, perché l'ora del caffè parliamo di un evento speciale che è la storia di San Paolo, che vedete anche qui voi che ci guardate su YouTube, invece la sentirete a breve. L'ora del caffè con chi c'è nell'ora del caffè?
C'è la storia di San Paolo con Rocco Belletti, Alessandro Gaini di Buongiorno San Paolo e... una piccola percentuale anche di Claudio Garofalo.
Tra poco.
Buonasera, mi fa un caffè? Subito.
Ciao amici di Buongiorno San Paolo, sono Alessandro e sto passando qui per ricordarvi che è uscita su Hotmart la prima audio storia della città di San Paolo, la prima in italiano, raccontata da Buongiorno San Paolo e da Rocco Belletti, disponibile in 3 episodi pieni di storie, curiosità ed avventure, e con un bonus incredibile, un presente, un regalo di Rodolfo Finati di Mundo Mappa, 3 mappe esclusive che racconteranno tutta la storia e tutti gli ingredienti che sono stati usati per costruire questo viaggio incredibile. Un grande abbraccio, l'Italia è qui!
Andrea, nelle okay. cose che mi ha scritto Alessandro non si faceva assolutamente riferimento alla fisica quantica e a una parte spirituale che invece è affiorata e che mi ha lasciato veramente curioso. Io la farei una domanda su questa cosa, perché altrimenti sai, Life Project Management sembra una cosa molto fredda e studiata, però quando cominci a parlare di casualità, che poi casualità non è, e di questo aspetto spirituale che io ho riscoperto in Brasile lontano se mi consentite, dagli stereotipi e dall'unicità, diciamo, di pensiero dell'Italia, mi sembra veramente un'altra prospettiva importante questa, no?
Sarò d'accordo. Il mondo spirituale, il Sud America, diciamo così, mi ha iniziato anche a quello. Perché ho iniziato a meditare, giusto così, per curiosità. Da qualche anno facevo danza dei cinque ritmi, che è una forma di meditazione danzante. Poi mi sono fatto prendere dalla meditazione e ho iniziato a meditare sempre un po' di più, così più che altro per curiosità. Poi sono finito in Amazzonia, in una cerimonia ayahuasca, in Perù, e lì è stata un'esperienza di quelle importanti, che non si dimenticano.
Sì.
Per cui, per chi non sa cos'è l'ayahuasca, no? Di questa pozione,
sì.
Questo decotto di erbe che ti dà visioni, ti riconnette con il tuo io, diciamo così. E poi nel viaggio successivo di 9 mesi nel sud-est asiatico ho fatto un corso di meditazione di Vipassana, quindi 10 giorni di meditazione col voto del silenzio dalle 4 del mattino alle 9 di sera.
E
il mondo spirituale olistico è diventato parte integrante della mia vita, no? Quindi io tutti i giorni medito, la mia compagna insegna meditazione, diciamo come attività collaterale, ed è un coadiuvante che secondo me è fondamentale all'interno nella vita di chiunque, ma ora, visto che stiamo parlando di coaching, anche all'interno del percorso che io propongo, no? Quindi a tutti i clienti io propongo anche una parte olistica, di fare una parte olistica, che non faccio io perché non sono non sono un maestro, non sono formato per farlo, però do suggerimenti, do indicazioni, invito a, diciamo così. C'è poi in abbinamento al mio percorso di coaching c'è anche un mini corso di pratica mentale, la chiamo così, che è un tipo di meditazione abbinata a visualizzazione. Quella sì, quella condivido una tecnica che ho imparato da uno dei miei maestri, però mi fermo lì.
Interessantissimo.
Quindi a questo punto mi sembra abbastanza ovvio che, almeno per quanto riguarda il tuo percorso personale, questa prospettiva sullo spirituale non prescinde assolutamente dal progetto di vita e viceversa, cioè le due cose devono andare assolutamente a braccetto.
Per forza. Cioè, tu figurati, io venivo da 15 anni in azienda, io sono un chimico di estrazione e ho fatto per 15 anni un mestiere da ingegnere, no? Quindi super inquadrato. E il project management è, la chiamo così, l'arte di far succedere le cose, ok? Mm-hmm. Metti insieme tutte le risorse che hai a disposizione in un progetto e devi fare succedere quello per cui il progetto nasce. Ora, in azienda la finalità è il profitto.
Sì,
ma nella vita reale ci sono la famiglia, gli amici, le emozioni, gli affetti, la felicità, tutte quelle robe che in azienda, dall'azienda rimangono fuori. E quindi io mi sono chiesto: come posso utilizzare nella vita il project management, che è così potente in azienda? Mm-hmm. E la risposta è stata combinandolo con il coaching. Quindi mi sono certificato nell'intelligenza emotiva a livello di coaching, e poi con un grande lavoro di spiritualità alle spalle, sul quale che mi è servito a lavorare su me stesso. Il cocktail è quel life project management che vedete scritto alle mie spalle.
E poi chi l'ha detto che non si possa mettere la felicità nel profitto, no? Che non si possano usare le due cose, no? Cioè, chi l'ha detto che in azienda debba essere solo, cioè che il profitto non possa essere una cosa che dà felicità, o il contrario?
No, sono un po' marzullino.
Diciamo che la mia esperienza, le aziende nelle quali ho lavorato avevano come priorità la crescita del fatturato.
Certo.
Poi la crescita del fatturato passa anche dal benessere, dalla felicità professionale dei dipendenti.
Dei dipendenti.
Ci mancherebbe. Però tra gli obiettivi a inizio anno non c'era la felicità dei dipendenti, c'era non perdere dei dipendenti per non rimettersi dei soldi, per non creare delle grane da gestire. Insomma. Poi ci saranno sicuramente delle aziende più di più larga veduta che hanno la felicità, quella vera o serenità dei propri dipendenti tra le priorità, tra i propri valori, tra la propria, certo, all'interno della propria missione.
Certo. È chiaro,
infatti,
è...
Buongiorno San Paolo, a me paga in felicità, perché finora Alessandro non mi ha offerto neanche una pizza. Non l'ho mai neanche visto Alessandro, cioè vedi come funziona,
perché,
si nasconde.
Perché l'Italia è qui in questo nostro studio virtuale. Esatto. Andrea, invece parlando magari del metodo Wave, no? Tornando magari più a cose tecniche, non ha nulla a che vedere con la buona onda di cui si parla, di cui io ho sentito parlare in Argentina, no? Immagino.
No, il metodo Wave è la tecnica di coaching che ho, nella quale mi sono certificato e che ho abbinato al project management. Il metodo Wave si riconduce all'intelligenza emotiva, che è la capacità di integrare pensieri ed emozioni per prendere decisioni che siano quelle vere, che vogliamo prendere per davvero, e che siano poi sostenute nel tempo, che non ci pentiamo dopo un mese, diciamo così, no?
Sì.
E perché se ci pensi, tutto parte e ritorna alle emozioni, no? Tu fai qualcosa perché pensi che facendola sarai più contento, ne trarrai emozioni piacevoli. Cioè, anche banalmente, parlando della cosa più materiale, diventare ricco, perché lo fai? Per avere potere. Perché? Perché ti fa sentire figo, cioè crea emozioni piacevoli. O perché al contrario non fai qualcosa? Per colpa delle emozioni spiacevoli o per merito. Paura, la tristezza. Le emozioni fondamentalmente sono algoritmi, no? Così come quando tu entri su Facebook, vedi ciò che l'algoritmo di Facebook decide di farti vedere, così un essere umano decide cosa fare o cosa non fare in base alle emozioni che prova, che quindi fanno da nostro algoritmo. Per cui l'algoritmo non se l'ha inventato Facebook, ma è all'interno del nostro del mondo animale da sempre. Anzi, il nostro è formidabile, perché ha permesso all'essere umano di durare, di
crescere,
anche sì, purtroppo per le altre specie direi, però
sì.
I fatti dicono questo,
certo.
E per cui l'intelligenza emotiva è qualcosa di fondamentale da avere nella vita, e all'interno di, applicando questa tecnica, si lavora su quelle che sono le 8 competenze dell'intelligenza emotiva. Ora non è la sede per entrare nello specifico, potremmo parlare per ore di questi temi, ma mi fermerei qua, insomma.
Beh sì, poi eventualmente chi volesse approfondire ti può sempre contattare e poi chiederà, no?
Assolutamente. C'è il sito alle mie spalle. Ora, la settimana scorsa è bruciato il server che ospitava il mio sito, quindi in questo momento il sito è giù, come si dice tecnicamente, però spero torni presto. Cioè,
tornerà online subito. Sì.
Andrea, ma per chi non ci vede su YouTube, puoi anche dire quali sono i tuoi contatti, il sito tra un po', penso che sarà di nuovo su, sì, e quindi sì. Diciamo quali sono i tuoi contatti.
Allora, il sito web andreacabassi.com, e mi si trova poi su Instagram e Facebook come andreacabassi.com, canale YouTube Andrea Cabassi, LinkedIn Andrea Cabassi, Spotify Podcast, Life Project Management. Li ho detti tutti.
Okay. Perfetto. Fantastico. Quindi se qualcuno non ti vuole trovare, cioè non lo fa, se no è impossibile non beccarti.
Esatto.
Andrea, tu parlavi di algoritmi e la cosa è sensazionale, perché mi ha fatto capire che noi filtriamo davvero le informazioni che sono intorno a noi, e quindi i nostri algoritmi ci fanno vedere le cose, o non ce le fanno vedere, o ce le fanno vedere secondo una certa luce. Ecco, nel tuo sistema tu insegni anche a filtrare adeguatamente le informazioni per non vivere totalmente di pancia o totalmente di testa? Io penso che ci sia un certo equilibrio anche nel pancismo, no? Come si dice.
Tu pensa che ora non ricordo esattamente le percentuali, ma l'ordine di grandezza è 5-10%, cioè il 5-10%. I nostri sensi sono in grado di catturare il 5-10% delle informazioni che ci arrivano. Per cui okay. la nostra parte conscia già fa un filtro biologico dovuto ai 5 sensi, che è drastico. Mentre la nostra parte subconscia in realtà capta tutto il resto. Il problema è mettere d'accordo la nostra parte conscia con quella con il subconscio, perché le decisioni le prende il subconscio, poi noi crediamo di decidere, in realtà è il subconscio che ha già deciso e che lo comunica alla parte conscia. È un meccanismo, ci ho messo un po' a entrare a capire sta roba, e questo per dire che spiega come la comunicazione di certe aziende, ad esempio, viene fatta in un certo modo, proprio perché va a lavorare sul subconscio. Sulla parte emotiva, e portandoti poi a fare scelte.
Beh, intanto anche l'acquisto, che è quello che tutte le aziende cercano di favorire, dei propri prodotti, dei propri servizi, l'acquisto è un momento assolutamente incosciente, no? Che viene da un impeto emotivo. Ma questa cosa del filtraggio, del filtro, è fantastica, Andrea, perché se penso per esempio a quando mia suocera mi parla per 6 ore, io capto 5%, ma il mio subconscio dice non andare mai più a pranzo a casa sua. E quindi là c'è la parte subcosciente. Devo mettere d'accordo le due parti adesso per vedere cosa fare il prossimo fine settimana.
Alla grande.
Poi vedrai quando la suocera ascolta questo episodio, vedrai.
Conto su questo, che non l'ascolterà mai, se no sono fregato.
Ma oramai l'avrà ascoltato di sicuro. Andrea, tra l'altro tu, quando ci siamo sentiti, mi hai detto che aiuti anche nel percorso di questo coaching le persone, più che a organizzare le spese, più che a organizzare finanziariamente questo cambiamento, le aiuti a superare la paura di finire i soldi. Mi hai detto proprio così, perché giustamente fare una scelta, appunto, che poi è una scelta che ha preso già il subconscio, poi comporta anche, voglio dire, delle spese. Quindi,
chiaro,
spiegaci un po'.
Ma allora, una delle più grandi paure che ci impediscono di fare cose diverse, no? O di cambiare vita addirittura, per volerla dire drastica, è la paura di finire i soldi. La paura dell'ignoto, ma spesso la paura di finire i soldi è una di quelle più prevalenti, e che però si scompone in due cose, no? Quindi il fatto stesso, quindi la parte finanziaria, per finire per davvero i soldi, e gestire la paura, quindi fare cose per diminuire le probabilità che fisicamente i soldi finiscano, per cui fare un'analisi dei rischi, assicurazioni, fare in modo di metterne da parte o di averne da parte, o controllare di averne abbastanza da parte prima di fare, per non fare il passo più lungo della gamba. E questo è il lato, diciamo, nerd del project management del discorso. Poi c'è la parte invece, e qua entra in gioco l'intelligenza emotiva, della gestione della paura di finire i soldi, perché ogni paura si ha quando noi ci proiettiamo nel futuro, no? Perché se tu stai nel presente, ora siamo in questo podcast, stiamo parlando, stiamo bene, abbiamo un tetto sopra la testa, non abbiamo nulla da temere.
Certo,
appena immaginiamo il futuro, e quindi le catastrofi che possono che ci inventiamo, no? Ecco che entra in gioco la paura, che, come mi ha insegnato lo sciamano in Amazzonia, va amata, è la nostra più grande alleata, perché ci spinge a prepararci per ciò che temiamo.
Bellissima questa cosa. La paura va amata. Bella.
Infatti, Andrea, di solito chi si fa male in senso lato sono quelli che non hanno paura, quindi il coraggioso non è quello che non ha paura, è quello che la affronta, perché altrimenti saresti uno stolto. Se non
quello che va avanti nonostante la paura, se non hai paura ti ammazzi.
Io lo sciamano non l'ho conosciuto, però il mio istruttore di sub mi diceva usa la paura perché è quella che poi alla fine ti salva la vita quando fai le immersioni.
La paura è tra le principali armi dell'algoritmo, che fa sì che non ti butti in mezzo al fuoco quando vedi le fiamme,
no? Certo, sì. Per i soldi, riassumendo, diciamo, dobbiamo essere realisti e cercare di guardare al domani, ma non troppo, perché sennò non fai mai nulla.
Intanto sognare con metodo, quindi la prima cosa è fare un'analisi finanziaria seria per capire cosa uno si può permettere.
Certo.
E se uno non si può permettere di fare una certa cosa, dirlo chiaramente: non me lo posso permettere, e non farla.
Certo. Okay?
A meno che uno abbia una propensione al rischio talmente alta e, consapevole di quello che sta facendo, si accetta il rischio e va avanti, ma sa quello che fa, no?
Sì,
poi una volta che uno ha capito che si può permettere qualcosa, e spesso le persone pensano di non poterselo permettere perché non fanno i conti nel modo giusto, a quel punto si cerca di farlo con metodo, quindi per diminuire, per gestire i rischi che ci sono, i costi, ma anche senza gestire, anche senza diminuire i costi, semplicemente gestire i rischi, no? che uno può avere, e poi lavorare sulla parte emotiva, perché se poi uno non ci dorme la notte si può fare ad esempio anche un anno sabbatico, ma se poi ogni giorno ha la preoccupazione di finire i soldi, non se lo gode quell'anno sabbatico.
è vero. Sì. Però insomma, un po' di matematica arrivi a farla se il tuo cliente, posso chiamarlo cliente ovviamente.
Sì, in base al profilo della persona che ho di fronte e alle esigenze che la persona ha, si lavora anche aiutandola a fare i conti se necessario. Ci sono alcuni che i conti insegnano a me a farli, no? Hanno bisogno di lavorare magari sulla parte emotiva. Invece è esattamente nella situazione opposta.
Deve essere stata un'esperienza che ti ha fatto crescere ulteriormente nella tua ricerca, questa questione di essere entrato in contatto con tanti profili e tanti algoritmi diversi, no? Tante persone che vivevano la vita in maniera così diversa. Deve essere veramente un ulteriore viaggio che stai facendo.
Assolutamente sì, ed è sorprendente come tante volte capita che i clienti entrano con un'intenzione ed escono con una molto diversa. Quindi voglio fare questo, poi dopo ci vai a fondo alla cosa, svisceri e ti rendi conto, no, allora no, non lo voglio fare, e quindi voglio fare quest'altro. Ok, a quel punto è stata esclusa l'alternativa, per cui si possono veramente concentrare sull'opzione che rimane, che è quella vera.
Sì, come siamo bravi a idealizzare le cose, sia nel bene che nel male, no? Quindi ci affezioniamo anche alle cose cattive e ce le portiamo dietro come una sanguisuga.
Purtroppo poi il marketing spinto della nostra epoca, che ci propina il consumismo, perché altrimenti crolla il sistema capitalista, ci spinge spesso è successo tante volte anche a me, a comprare cose convinti che ci diano felicità, quando al limite ci danno una gratificazione istantanea che lascia il tempo che dura il tempo che dura, e poi si ricomincia, si ripassa dal via e via con l'altra spesa, no?
E aggiungerei, Andrea, che oltre ai prodotti noi siamo ottimi compratori anche di idee, soprattutto quelle che non sono nostre, no? Le compriamo, le vestiamo e ci cresciamo dentro e ne rimaniamo poi prigionieri, no? Quindi anche cambiare le idee fa bene, avere il coraggio di cambiare idea, no? Noi italiani siamo così attaccati alle nostre idee.
Come diceva una bellissima canzone dell'Itfiba, è più difficile cambiare un'idea, diceva, è più facile togliere il cuore a un assassino che cambiare un'idea. Bellissima la canzone dell'Itfiba. Però è vero anche che le idee ci salvano, perché comunque le idee in un momento di crisi ti possono anche portare fuori dalla crisi. Quando non hai idee può essere
lunga vita le idee, il problema è perseverare nell'idea sbagliata, se ci si accorge. Io ti faccio l'esempio della facoltà universitaria, no? Uh-huh. E a 19 anni pochissimi hanno idea di cosa vorranno fare nella vita, già che durante la vita si cambia idea appunto sulle cose che si vogliono fare, ma immaginiamo di essere costanti, a 19 anni uno sceglie di fare il medico, che so, poi a 30, 35, 40 si accorge che in realtà voleva fare tutt'altro, e è un bel boccone da digerire, ammettere a se stessi di aver pestato una M nel fare quella scelta, e quindi spesso si finisce col perseverare su quella strada finché pensione non ci separi, ma poi non hai più la forza di fare altro a quel punto, no?
Cioè, a volte, Andrea, hai paura anche di affrontare questa cosa con chi ti aveva dato fiducia, ti aveva aiutato in quella strada che adesso invece vuoi abbandonare. Ti faccio un esempio banale: io mi sono dovuto reinventare qui in Brasile, ho cercato di fare l'architetto per alcuni anni. A un certo punto mi sono rotto le scatole e ho detto vabbè, facciamo qualcosa che mi dia piacere, tra le quali seriamente annoverò anche Buongiorno San Paolo, ho conosciuto tanta gente e imparo tanto, e quindi ben venga. E grazie al Brasile, quindi io lì ho dovuto abbandonare la carriera, ma poi ho dovuto giustificare questa scelta, nonostante adulto, i miei genitori che avevano fatto tanti sacrifici per farmi fare l'architetto. Ma è stato, col senno di poi, è stata una scelta di distruzione, tra virgolette, di decostruzione, anzi, che serve quando viaggi, quando lasci l'Italia per trasferirsi in Brasile, come quando lasci il Brasile per trasferirsi in Italia, no Alessandro? Anche tu hai fatto il processo inverso, l'hai fatto già due volte.
Eh certo, sì, io batto sempre sull'idea della libertà, insomma, quando c'è la libertà di poter fare siamo già a cavallo, insomma, poi quello che si fa è chiaro, bisogna vedere se è sbagliato o giusto, però chi dice cosa è sbagliato e cosa è giusto, insomma, a parte rispettare le leggi che vanno rispettate, però poi le scelte personali, come Andrea ci insegna, no?
Sono personali, no?
Sono personali.
Nel rispetto degli altri e della legge uno fa quello che vuole, no?
Sì, sì, esatto.
Però Claudio, mi ritrovo molto in quello che dici. Ad esempio i genitori sono, per rendere conto ai genitori, è uno dei punti di forza o degli ostacoli verso il raggiungimento di certi obiettivi. Perché insomma io stesso ho studiato grazie ai miei genitori, no? Tre anni fa, quando ho lasciato l'azienda per fare altro, ho dovuto anche gestire quella parte, andargliela a spiegare, e poi sai, altre generazioni, è tutto più complesso, però si fa.
Che però non è che hai abbandonato, quella fetta di esperienza rimane dentro di te, la usi come base in un certo modo per costruire la tua nuova identità, quello che tu vuoi essere e vuoi fare adesso.
Certo, ma la generazione precedente alla nostra, e in parte anche la nostra, non vede altre opzioni rispetto al posto fisso fino ai 60-70
sì.
anni, no?
Sì.
E quindi tutto il resto sì, ci sta, però lo fanno i matti, lo fanno quelli un po'... Io ho spesso la sensazione che alcune persone mi dicano «Ah, bello, eccetera», però appena giro l'angolo...
Dicono non lo farai mai.
Scuotono la testa come si fa con i matti.
Sì.
Altri no, altri invece sono sinceramente promotori, alcuni sono sinceramente detrattori, altri che non mi sembrano un po'... Sì bello, sì, ma sì. Fallo tu.
Sì. Guarda Andrea, mi voglio dilungare su questo tema perché è veramente affascinante, interessante. Lo stesso discorso che gli americani, molti americani spingono, no? Il 9 to 5, no? il lavoro dalle 9 alle 5 è una cosa che, voglio dire, porta una certa sicurezza, però oggi con questa pandemia, con questa crisi economica globale che ci porteremo per anni probabilmente, abbiamo capito che le cose si fanno, ma non è detto che debbano essere fatte in quegli orari lì, con quei giorni lì. Quindi è tutto molto relativo e probabilmente anche le stesse aziende si cambieranno. Cambiano le vite, cambiano le persone.
Io lo spero vivamente, anche perché chi non si adatta a questa nuova situazione, secondo me, rimarrà indietro.
Sì, il tecnico dei fax. Cioè il classico
sì, perché sempre di più ci saranno professionalità che saranno da nomadismo digitale, quindi fattibili in smart working da remoto, e i bravi professionisti una volta magari prenderanno gusto a lavorare da casa o a lavorare in modo location independent, quindi preferiranno lavorare per le aziende che glielo permetteranno, quindi le aziende che non avranno la veduta abbastanza sufficientemente ampia per capire questo magari perderanno delle persone. Poi è chiaro che ci sono certi ruoli che sono impossibili da fare, da svolgere da remoto, però certo. Sono sempre di più quelli invece che sono fattibili. Io poi sono un grande sostenitore, no, del lavoro, della flessibilità e del non avere orari di lavoro predeterminati, però esatto. Ti dirò una cosa, se me lo permetti, avere lasciato il lavoro e l'azienda e aver fatto queste scelte mi ha per la prima volta messo di fronte alla gestione della libertà e ho scoperto che non è facile, cioè avere la possibilità, anzi la necessità di essere tu a dover scegliere cosa fare non è per niente facile.
No.
È spesso più comodo rimanere in azienda, per cui tu qualcuno ti dice che alle 8:30 devi essere in ufficio, cosa fai? Cioè, vai a casa, che il sabato e la domenica non si lavora, cioè qualcun altro ti guida,
è vero.
Diciamo così.
È vero.
Però alcuni hanno necessità di questo. A me è andato bene per un po', e quando ho capito che preferivo altro ne sono uscito. Poi magari ora il Covid cambia talmente tanto la situazione aziendale che fra qualche anno cercherò di tornare in azienda, perché è diventato talmente flessibile e smart il lavoro che a quel punto si concilia con il mio nuovo stile di vita.
Sì.
Andrea, comunque tu qui hai, vedi, tre persone, siamo in tre, tutti e tre su questo stile di vita. Nessuno mette il cartellino nella macchinetta la mattina, ma la gestione della libertà che dicevi tu è veramente importante, perché alla fine diventiamo schiavi di noi stessi. Io sto ancora lavorando su questo aspetto, perché mi recludo in questa stanza 14 ore al giorno, lasciando da parte altre cose nel mio progetto, magari di un futuro affrontarle dedicando loro più tempo. E quindi alla fine la nostra libertà diventa anche la nostra morsa. E rispetto al discorso che dicevi tu del viaggio, e voglio premettere che viaggio non significa necessariamente viaggiare 300 giorni in Brasile, il viaggio lo puoi fare anche rimanendo in Italia, il viaggio che fai dentro le tue scelte di vita lì nella tua provincia, se vuoi. Però mi ricordo, e voglio citare un mio amico Paolo, che non è santo ma che poco ci manca, che quando è andato a Singapore per fare una tesi sulla robotica, poi è rimasto lì e ha detto: ringrazio vivamente tutti gli italiani che hanno paura a lasciare la gonna di mamma, perché permettono a gente come me di appropriarsi di una fetta di mondo. E quelle parole mi sono rimaste impresse, perché veramente
c'è una punta amara, c'è una punta amara di questa.
C'è una punta amara, perché lui criticava tantissimo, dopo averlo scoperto, criticava tantissimo quest'idea dell'italiano che vuole appunto tutto fisso.
Ma probabilmente la nostra evoluzione, poi Andrea ci aiuterai, no? La nostra evoluzione sarà quella di comprenderci, cioè comprendere quello che magari, come dicevi tu, vuole stare nel paese ed è felice, il suo obiettivo è quello, e comprendere quello che vuole conquistare il mondo, certo. Oppure semplicemente farsi l'esperienza dei 300 giorni in viaggio. Questa è la chiave, no?
L'Italia è un paese che adoro, sono le mie, le nostre radici, è un paese che più viaggio e più mi rendo conto dell'eccellenza che abbiamo, quindi il sistema ha funzionato per un po'. Credo che però in questa epoca storica, diciamo negli ultimi 20-30 anni, siamo rimasti un po' incastrati in quel sistema che forse adesso non è più, forse è un po' obsoleto.
Mm-hmm.
E tant'è che all'estero è sempre meno frequente il posto fisso. Ci sono alcuni paesi nei quali, ad esempio, gli Emirati Arabi non esiste, c'è la licenziabilità, il che spaventa se si è cresciuti nella cultura italiana. Però quando sei lì ti rendi conto che si crea una rotazione tale per cui quando rimani senza lavoro ne prendi un altro, che anzi dal punto di vista degli stimoli professionali secondo me è anche
è meglio,
è un vantaggio. La frase di Paolo da Singapore è amara, ma è molto realista, purtroppo. Alcuni mi etichettano come un detrattore dell'Italia, no? Perché nel mio podcast, nel canale YouTube, intervisto italiani espatriati. Io in realtà non spingo nessuno a espatriare se non lo vuole fare, ma anche senza giudizio osservo girando il mondo che ci sono realtà diverse, quindi non per forza e non per tutto il modo di vivere italiano è quello migliore.
Certo,
per tantissime cose lo è, credo.
Lo è, sì. Ad esempio,
ma per altre no.
Ad esempio, come diceva la nonna di un mio amico di San Paolo, la nonna siciliana di un mio amico, il mio collega Dudu, che saluto, Edoardo. Diceva la sua sorella di questa nonna, diceva: tu sei andata in America, ma l'America me l'hai lasciata a me in Sicilia, perché lei era rimasta con le terre e se l'era coltivata e aveva fatto un'azienda agricola, s'era fatta, e quell'altra era andata a San Paolo, quindi in una città aveva fatto la sua vita, però in una città in un appartamento. Quindi è tutto, diciamo, relativo, no?
Infatti, che poi l'importante è che uno sia contento dov'è, che sia in Italia, che sia Sicilia, che sia San Paolo. Se uno è contento, è perfetto e non deve rendere conto a nessuno. No?
Vero.
Se non è contento, ecco, sapere che ci sono alternative, che uno si può andare a prendere senza aspettare che ci pensi un governo, piuttosto che una pandemia, piuttosto che non so chi, secondo me è utile, ecco.
Io ho vissuto 20 anni a Genova, Andrea, e dicevano che c'erano 7 ratti per ogni italiano, per ogni genovese. Io non so a chi ho lasciato i miei 7, comunque ti posso assicurare che la felicità qui in Brasile me la sono costruita, e devo dire anche grazie alle eccellenze italiane che mi porto dentro. Quindi noi a volte, anch'io critico aspramente l'Italia, ma poi mi rendo conto che noi il nostro pesce ce lo vendiamo bene all'estero, proprio perché veniamo da quella cosa così ingessata che critichiamo tanto, e spesso battibecchiamo io e Alessandro su questa cosa,
certo.
Che lui difende un po' più a spada tratta. Andrea, siamo in chiusura, ma io volevo dirti, alla fine tu sei qui a Buongiorno San Paolo perché hai fatto un'esperienza in Brasile. Se mi dici qualche esperienza marcante, qualche esperienza forte, interessante, che ti sei portato poi come ricordo via dal Brasile, così per curiosità.
Allora, facciamo dal Sud America, dal viaggio in Sud America, se posso.
Va benissimo, assolutamente.
Certo.
E detto della ayahuasca, io credo che un altro episodio fondamentale è stato un incontro che mi ha cambiato la vita. E in Amazzonia ho incontrato un turista, un viaggiatore, anzi, tedesco, senza braccia e senza gambe. Era in Amazzonia. Quindi evidentemente gliel'avevano portato i suoi amici perché era con loro, però vedere nella giungla amazzonica mentre facevamo trekking questo busto con la testa infilato nello zaino dei suoi amici mi ha fatto ridere, diciamo così, delle paranoie che mi facevo per la mia malattia, ad esempio, no? E quindi è stata proprio la conferma che volere è potere per davvero, perché c'è arrivato lui là.
È incredibile.
Un altro aneddoto invece carino, che è tipico da viaggio, ero a Lima in Perù, deciso a ripartire, e quando in ostello, perché l'ho fatta in ostello in Sud America proprio da backpacker completo, e mi sono ritrovato 7 clown italiani che mi hanno invitato a seguirli il giorno dopo in una favela di Lima a giocare con i bimbi. Quindi il grande potere di avere il controllo del mio tempo, no? Quindi potevo decidere di strappare metaforicamente il biglietto dell'autobus che ancora non avevo, e anziché ripartire il giorno dopo andare con loro, farmi infilare un naso rosso al centro volto e fare il clown con i bimbi di questa famiglia.
Fantastico, bello.
E poi ce ne sarebbero tanti altri di aneddoti che nel libro che uscirà a breve ci sono.
Ecco, faremo sicuramente anche una live in cui magari racconterai degli aneddoti che non abbiamo raccontato stasera. E noi ti ringraziamo intanto, Andrea, per questo viaggio che abbiamo fatto con te alla scoperta della felicità personale, della soddisfazione personale, no? Di tutte le cose che abbiamo imparato oggi. E ricordiamo il libro, chi lo volesse lo può trovare su Amazon, giusto?
Giusto, il titolo è Permettimi di insistere, ho cambiato 40 anni il sottotitolo, Andrea Cabassi è l'autore, e dal mio sito web andreacabassi.com, appena tornerà live, è anche possibile scaricare le prime 50 pagine gratis, spero sarà prima possibile.
Poi lo metteremo magari anche a disposizione in descrizione su Spotify e su tutti i nostri canali. L'ultimissima, prima di lasciarti, noi abbiamo questa domanda che facciamo, no? Sempre, tutte le strade portano a Roma, quindi ti chiediamo qual è la tua Roma, cioè qual è la tua meta, chiamiamola così.
E io ora sono finito a Porto, gli eventi mi hanno portato qui per il momento. E il mio obiettivo era, ed è ancora, quello di essere location independent, quindi la mia Roma è quella, l'indipendenza da un luogo geografico, che non vuol dire spostarmi, vuol dire scegliere di poter rimanere per i prossimi 50 anni a Porto oppure no.
Certo. E... Andrea, se mi permetti, se tutte le strade portano a Roma, a me sembra che la tua Roma siano le strade.
A me sembra qualcosa del genere anche a me, anche a me. Sì, 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 sì.
Bellissima.
Anche se devo dirti che per i miei primi 40 anni, no? Fondamentalmente ho fatto una vita piuttosto ordinaria, ero in Italia, facevo le mie cose, avevo il mio lavoro, e dai 40 in poi che la seconda vita inizia quando ti rendi conto di averne solo una, no?
Fantastico. Andrea, grazie veramente per questo viaggio,
davvero,
per questo episodio.
Episodio,
ci siamo divertiti.
Divertito, è stato veramente interessantissimo.
Quindi andreacabassi.com, un caro abbraccio, un caro saluto e ricordatevi, buongiorno San Paolo, l'Italia è qui.
Ciao ragazzi.
Ciao Andrea, grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare!